Allora. Oh, allora. Madonna, che no, non ti muovere. No, no, questa è una delle nuove inquadrature, capito? Mi piace voltarmi da questa parte e vedere che alle mie spalle, da questa parte, c'è un quadro di Modigliani. Perché altrimenti nell'inquadratura normale, quella di fronte, magari tipo questa, no? Sparisce. Riappare, guarda. Hai visto? I miracoli di che? Ma di che? Oh. Allora, no, bene. Fa piacere che io sia di nuovo qui, insomma. E quindi, bravo, G, sono contento di rivederti. Sì, anch'io, piacere, sì, sono in G. Questa è TeleG, sì, Quindi no, volevo dirvi semplicemente che oggi è un lunedì della vostra vita, la vostra vita che non è una vita qualsiasi, ma è la vostra vita dovete guadagnarvela, ma anche in qualche modo godervela, non andate a guardare quello che guardano tutti, guardate quello che guardano i più ganzi, i migliori, i numeri uno. Cosa guardano? Guardano videofirenze.tv. Perché videofirenze.tv dice? Perché si dovrebbe guardare videofirenze.tv? Perché è uno spazio di libertà, dove nessuno vi chiede soldi, nessuno vi chiede canoni, nessuno vi chiede nulla, solamente insomma che vi pare di volerci dare, cioè la vostra attenzione. Oh, dunque, vediamo che mi si dice qui. G, come mai non fai ascoltare più i sondazzi? Era quello a cui volevo arrivare. Era quello perché all'inizio ho fatto ascoltare molti sondazzi, eccetera, però era quello a cui volevo arrivare di non fare ascoltare i sondazzi, perché se i sondazzi non si fanno, che si fanno ascoltare? Cioè, voglio dire, sì, ci può essere, c'ho una mezza idea, diciamo così, di impiantare un programmino, probabilmente, magari, in altro orario, magari nel pomeriggio, devo vedere, in cui faccio solo ascoltare sondazzi, capito? Solamente. Vi farò sapere perché, siccome tanto voi me li chiedete, che devo fare? Sembra che io nella mia vita non abbia fatto altro. Oggi, che nostalgia c'ho del sondazzo. Oh, mi ricordo, andavo a lavorare, sentivo come, che bello era invece, la solita litania che sento a tutte le parti. È per questo che io voglio eliminare dal programma serale i sondazzi, a meno che di non farli veri, cioè veri, reali, come dire, dal vivo, live, in diretta, cosa che non voglio fare. Lo voglio fare perché non ci sono i requisiti, i presupposti, le necessarie condizioni, ecco, vabbè, ho già detto altre volte questo. Peraltro, dice, sono divertenti, sono ganzi, madonna, e roba, sì, lo so. Non lo so da me, sono i pezzi migliori di tutto quello che è successo in radio da quando è stata inventata la radio. Il sondazzo è il culmine del meglio, perché contiene in se stesso tutto, contiene la risata, la cosa piuttosto pesante, la risata anche grassa, ma anche la risata intelligente, e contiene anche il caso umano, contiene la vecchietta che ha voglia di parlare, oppure il vecchietto ci racconta della guerra, oppure la ragazzina che è stata beccata da me mentre aveva appena, no che partorito, aveva abortito. Io, vedete, in questi libri qui, Il sondazzo e Cazzate galattiche, vedi? Questi sono libri, uno potrebbe ancora richiederli se non li ha. qui ho riunito parecchie telefonate scelte, no? E ora ho nominato proprio una di queste telefonate con la ragazza che aveva appena, una ragazzina, aveva appena fatto un aborto e va a sapere te dov'è, perché so che c'è in questi libri, c'è in questo, in uno di questi libri, però non so mica, vado all'indice, che casomai potrei leggerla questa, sì, leggerla, è una cosa, un caso umanissimo, altro che umano, umanissimo. La porta in diretta, ecco, pagina 70 di Il Sondazzo, pagina 70, la porta in diretta, ti rendi conto? Una cosa così. Capita, dico io in questo libro, nelle mie telefonate di entrare violentemente in sintonia con la realtà più cruda, pur partendo da tutt'altre intenzioni. Avevo pescato un nome femminile sull'elenco e stavo per coinvolgere la signora in questione in una delle mie grottesche situazioni, quando succede quanto segue. Devo raggelarvi subito? Vi raggelo subito. Pronto, signora Anna Maria? No, chi è che la vuole? Ha risposto la voce di una ragazza dal tono dimesso. Lei è la figlia? Sì. Ma stava dormendo lei, mi sembra che abbia la voce un po' assonnata. No, mi sento poco bene. Sua madre c'è? No, non è in casa. E babbo? Io non ce l'ho. E tu hai la febbre? No, non credo. Quanti anni hai? 18. Sono le mestruazioni che ti danno noia? No, non sapendo ancora la verità, mi improvviso medico. Io sono il dottor Favatorta. Mi ha chiamato tua madre per farti una visita, ma non potendo venire ho telefonato. Che sintomi hai? Cioè, praticamente, io scherzavo, ma qui c'era poco da scherzare. C'è un mal di stomaco, ma non è niente di... Hai mangiato qualcosa che non dovevi mangiare? No. Hai messo in bocca qualcosa che non dovevi mettere? Qui, doppio senso, no? No. Te lo dico perché ultimamente sono stati dei casi di rapporti sessuali orali, altro doppio senso, in cui le ragazze ingoiando hanno avuto dei disturbi di stomaco. Gli uomini respirano aria inquinata e lo sperma si deteriora provocando malesseri in chi lo ingoia. È successo anche a te? No. Non hai mai fatto cose del genere? No. Meglio così. Ma tu ce l'hai, ragazzo? Ce l'avevo, ora non ce l'ho più. Forse... Tu hai mal di stomaco proprio perché somatizzi il distacco dal tuo ragazzo. Chi è che ha lasciato l'altro? Sono stata io che l'ho lasciato dopo un mese o poco più. Ma ti c'era attaccata? Sì, abbastanza, ma lui era grande, 28 anni. E che c'è di strano? Forse aveva un'altra? No, è che abbiamo avuto rapporti sessuali e sono rimasta incinta. Ai ai ai, dice il falso dottore, cioè io. Ecco il mal di stomaco. E cosa è successo? È mica abortito. Cioè, io l'ho buttata lì e lei risponde, eh sì, stamani. E allora dillo subito figlia mia, proprio stamani, un'ora fa. Il gelo invade me e tutti gli ascoltatori. Posso letteralmente sentirlo, il cinico G è sconvolto. But the show must go on. Il mio tono è cambiato, si sente che ho accusato il colpo, no? Un aborto regolare in ospedale? Sì. Quindi stai male per questo. Come ti senti dopo una cosa del genere? Io non avrei voluto farlo, però. E il tuo ex ragazzo? Lui aveva detto che mi sposava, ma non si è più fatto vedere. Poi è successo che abbiamo litigato. Chi ha deciso per l'aborto? Mia madre l'ha chiesto a me, però io, non avendo un lavoro, mia mamma non lavora. Non potevo tenerlo da sola un bambino, se no l'avrei tenuto. Allora il ragazzo non sa nulla di stamani. Lui lo sa che ho abortito, penso che sappia che ho abortito, ma sa, cioè non lo so, lui non è di qua, non c'è. Ma moralmente come ti senti? Bene, ti sei liberata di un fardello, ti senti più libera? Prima stavo più male, ora sono tranquilla. Non pensi a questo bambino che poteva nascere? All'inizio sì, ora non so, no, non ci penso più. È stata una cosa dolorosa? Insomma, mi hanno fatto l'anestesia locale. Adesso devi soltanto riposarti. Eh sì. La cosa più agghiacciante di questa telefonata è l'apparente stato di normalità in cui si trova la ragazza, solo un po' indisposta, che sembra non rendersi ben conto di quanto le è appena successo, anche se il suo tono mesto mi trasmette messaggi d'angoscia dal profondo. A rafforzare la mia sensazione di disagio è il sapere che sua madre l'ha lasciata sola in casa ad appena un'ora dall'aborto. Riesco a malapena a far fogliare qualche banalità. Senti, io ti faccio tanti auguri, grazie. La prossima volta però cerca di stare più attenta, capito? Sì, sì, starò più attenta. A questo punto non ho più parole. Ciao, buongiorno dottore. Ecco, è dura, eh? È triste. Vedete, il sondazzo riusciva a far ridere, a proprio anche a far pisciare dalle risate. La gente si pisciava addosso, le donne, ah, mi ha pisciato addosso, ma davvero, non per modo di dire. Però ogni tanto incontrava questi casi umani tremendi, no? Cioè, questa probabilmente era stata appena riportata da un'ora dall'ospedale, aveva appena abortito, e ormai era passata, non ci pensava più, 18 anni. Ovviamente, secondo me, poi ci avrà pensato molto nella sua vita. Ovviamente io faccio un commento qui sul libro a questa telefonata, perché buongiorno dottore, dice la ragazza, e io dico, ma dottore in che? Incazzate, come mi permetto io di telefonare alla gente per far divertire gli ascoltatori quando dietro la voce che mi risponde può nascondersi un dramma umano di questa portata? Chi sono io per arrogarmi il diritto di mettere in piazza i dolori segreti delle persone? Ecco qual era il mio stato d'animo dopo questa telefonata, ma poi a mente fredda ho dovuto riconoscere al sondazzo il grande merito che ha sempre avuto, proprio quello di mostrarci l'umanità così com'è, anche a prezzo di qualche scrupolo calpestato. Parlare, conoscere, a volte anche soffrire o incazzarsi, più fa male più fa bene a me, a chi mi risponde e chi ascolta. Troppo più facile fare gli struzzi. Ecco, vabbè, questa telefonata è di quelle che io mi ricordo, perché non posso ricordarmele tutte, anzi me le ricordano le persone che mi incontrano via via e che me le raccontano ancora, perché sono rimaste dentro di loro, e diciamo però quelle che sono dentro questi due libri più o meno me le ricordo, perché le ho scelte io per farle entrare in questi libri, sono diverse telefonate e tutte hanno una caratteristica diversa, in modo da poter fornire un ventaglio di situazioni, no? Infatti non bastava il sondazzo, primo libro, poi ho fatto anche Cazzate Galattiche, il sondazzo 2, qui c'è il Tarzanacchero. E poi, insomma, mi sono fermato lì, avrei potuto fare 20, 30, 40 libri, insomma, dalle tante telefonate che avevo a disposizione, ma insomma, due bastano e avanzano per dare un'idea di quello che è il sondazzo. Io non voglio dire che è stato, ma che è il sondazzo? Perché il sondazzo ancora sonnecchia nella sua gran parte, la maggior parte delle sue telefonate, in tante cassettine, audiocassette che sono stipate in scatole, scatoloni, cassapanche vuote, riempite, e un po' di tutto, dove ho potuto ficcarle, perché sono tantissime. E dentro ogni audiocassetta, le cassettine si usavano una volta, effettivamente ci sono tante telefonate, quindi migliaia, 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 ma alla fine ci sarà l'uomo della mia vita, insomma, si fa per dire, no, l'uomo che riuscirà a estrarre da tutto questo il meglio e forse anche il peggio. No, perché il peggio, il peggio è sempre dietro l'angolo, non c'è mai meglio senza che ci sia anche il peggio, chiaro? I gatti fanno miau, 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 e io ti dico ciao, 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 tu che mi vedi qui, mi dici hey, ciao, ciao. Dall'Africa Macao, cao, cao, tutti diciamo ciao, ciao, ciao.
ciao, ci salutiamo così. Io te do ciao, ciao.
Un semplice saluto, sembra banale pure un mito. Nel mondo è conosciuto, per non servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Persino nell'Aitao, tao, tao, la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, ci. Drogati di cacao, cao, cao, ci vogliamo, ciao, 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 noi siamo quelli lì, che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo, ciao, 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 vieni qui. Così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao, ci. Ciao, ci, come va?
Sì, no, già, è ovvio, no, è ovvio, è ovvio, è ovvio che le telefonate lette, come ho letto prima, la telefonata dell'aborto in diretta, perdano molto della loro essenza, no? Certo, se non le ascolti, ovviamente, ma... diciamo cristallizzate nelle loro parole, nelle loro espressioni, voglio dire, poi bene o male poi rendono anche l'idea, perché poi io ci posso fare commentini fra una frasettina e l'altra, se voglio ci faccio i commentini in mezzo, per cui leggendole sì, potrei per contrasto leggerne anche una di quelle più divertenti. Ora non so quale, la monaca, il prete e la vedova allegra. Non so che vuole leggere, sempre da Nelson Dazzo, vediamo un po'. No, no, Gioia la Troia. Tito Travis, il Travis Tito, e poi no, vabbè, vediamo, dai, vediamo. L'ho uccisa era mitica, una serie di l'ho uccisa, l'ho uccisa, l'ho uccisa. Il defloratore di lombrichi. Cadavere in vetrina. Il guardone cieco. Il guardone cieco. Una telefonata dall'aldilà. Ecco, una telefonata dall'aldilà, questo non è proprio da ridere, però ti fa pensare, no? Ci fa pensare. Aspetta, mi rimetto da questa parte perché leggo meglio, così. Cioè, praticamente, capita spessissimo, leggo qui, che il suggerimento inconsapevole di un mio interlocutore telefonico, di cui all'inizio non so assolutamente niente, faccia scattare la molla che mi catapulta in mente l'idea risolutrice. È successo anche in questo caso del tutto unico, in cui, data le circostanze, ho deciso nel corso della telefonata di cambiare rotta e di fare il morto, con ottimi risultati, si direbbe, visto che per tale sono stato subito scambiato. L'uomo con cui ho parlato, dall'altra dimensione, profondamente buono e sensibile, oltre che fortunatamente assai credulone, mi ha aiutato a vendicarmi dei molti defunti che mi prendono per il culo occhieggiando dai popolosi cimiteri di cui ho testé riferito. Cosa? Ora mi ricordo. Ho parlato. Mi riferisco un'altra cosa che c'è sul libro, quindi. No, ho testé riferito. Stavolta è diverso, è un morto che chiama ed è un vivo che abbocca. Pronto Giuliano, sei tu? Sì, sono io, e lei è? Come, non mi riconosci? Ma questa voce non mi è nuova. Pensaci bene Giuliano, forse per lavoro l'ho conosciuta. c'è tanta gente mi chiama per il cimitero, io sono il custode di Becchino. È qui che scatta l'idea. Il G improvvisamente muore. Giuliano, io sono morto. No, ma dove abita? Lontano? Ora non abito più. Giuliano, io sono stato interrato da te. È stato interrato da me. Sì, ti sto chiamando dal sotto, anzi dall'aldilà, perché il corpo non conta più niente per noi. Giuliano a questo punto si rivolge alla moglie. Maria, io ho sepolto questa persona, lo sai? Oh, parole prese, queste sono parole prese esattamente sbobinate, parola per parola, quindi non, è tutto vero, no? Maria, io ho sepolto questa persona, lo sai? Questa donna mi ha detto che grulli mio marito. Allora io intervengo. Vorrei ringraziarti perché sei stato bravo. Mi hai scavato una bella fossa.
Faccio del mio meglio.
Questa è una telefonata dall'aldilà, Giuliano.
Non mi fa star male, via, ti prego.
No, perché stai male? Io sono morto, ma di là c'è ancora vita. Per una combinazione incredibile sono riuscito a entrare sulla linea per poterti parlare. Mi hanno detto, scegli una persona con cui comunicare e io ho scelto te.
Ma dove sei?
Il mio corpo è lì nel cimitero, ma la mia anima è da tutt'altra parte.
Cosa ti devo fare allora?
Niente, tu hai fatto tutto quello che dovevi.
Hai bisogno di qualcosa? La salute magari, ecco, la famiglia, ho due bei nipoti, una femmina o un maschio.
Io cercherò di vegliare sempre su di loro, ma tanto sai, a tutti tocca prima o poi il passaggio.
Diamine! È una bellissima liberazione, ti assicuro. Io è come se volassi. È il corpo che ci fa star male. Tu ora in questo momento, mentre mi parli, fai star male me. Cercherò di capire dalla tua voce chi era quella persona che ho seppellito.
Giuliano, io ti ho telefonato per farti star bene, perché tu ora sai che noi esistiamo ancora.
Ma vi si può vedere?
Certe volte veniamo sopra i nostri corpi anche se a noi non interessano più, ma ci fa piacere sapere che c'è una persona che veglia su di noi e quella persona sei tu.
Grazie, grazie.
L'importante, sai, non è il prima, ma è il dopo.
È vero, l'ho sempre detto anch'io.
Sei contento che ti abbia chiamato?
Sì.
Io non ti richiamerò mai più.
Perché?
Ti piacerebbe che ti richiamassi?
Eh sì, perché non più?
Vedi Giuliano, io so che fai il tuo lavoro con passione e allora voglio ricompensarti con qualcosa di meglio di una telefonata.
E come?
Un giorno, quando tu sarai lì, al cimitero, cercherò di farmi vedere da te. Se ci riuscirò, tu vedrai un uomo completamente vestito di bianco che camminerà a due palmi da terra.
Davvero?
Sì, quel giorno ci sarà un po' di nebbia, Giuliano. Giuliano? Giuliano?
Non si sentiva più, non rispondeva più. Giuliano, sei ancora lì? Sì, ma non riesco più a parlare. L'emozione è troppo forte.
Non preoccuparti, parlo io. Quel giorno di nebbia, verso il pomeriggio ti apparirò e sembrerò abbastanza giovane, perché noi ritroviamo nell'aldilà il momento migliore della nostra vita.
Sì,
mi riconoscerai probabilmente, ma non potremo toccarci. Ci guarderemo e forse scambieremo qualche parola.
Bene.
Però non avere paura. È una cosa buona, positiva.
Giusto.
Giuliano, io ti benedico.
Grazie. Ciao Giuliano, ci vediamo. Ti aspetta il cimitero.
Aspetta Giuliano, aspetta, aspetta.
Sì, grazie per avermi chiamato. Ciao.
Ciao.
Bella, eh? Bellissima, bellissima, questa è fantastica. Come può uno scoglio arginare il mare? No, come può una persona, no, veramente una persona che pure fa il becchino, ha visto tanti morti, ha atterrato morti, e che credere a questo? Io ho scritto dopo una telefonata che indubbiamente pone molti legittimi interrogativi. Come ad esempio, durante questa conversazione, io e il G, mi sarò toccato le palle? E se sì, quante volte? E più la palla destra o la palla sinistra? Misteri dell'aldilà. Vabbè. Le virgolette usate nell'introduzione a questa telefonata non erano casuali. Ho avuto a lungo il dubbio di non aver telefonato a un vivo. Io che ero morto ho parlato forse a un morto senza virgolette? Perché se mi tocco e mi faccio dei pizzicotti o anche se mi sfioro il pisello, mi trovo decisamente vivo. Ma lui, quel bravo becchino di campagna, così immerso nella dimensione X, non poteva forse essere egli stesso il fantasma dell'oculo? Lo spettro della lapide? La forma ectoplasmatica della cappella mortuaria? E in quel tardo, fatale pomeriggio nebbioso, il viandante che si trovasse a passare da un certo sperduto cimitero non si imbatterebbe forse nel suo spirito errante che continua a scavare fosse per chi gli telefona dall'aldiquà? Brr, mi sa proprio che anche questa volta quelli là, i morti, mi abbiano fregato. No, il commento è ironico quanto vuoi. Invece voglio fare un commento serio a questa telefonata. Sì, c'ho un appoggino oggi. Sì, perché secondo me la persona che mi ha risposto, questo becchino, che ha creduto in pieno, che io fossi un morto, che lui aveva sotterrato, è fantastico, no? Deve avere un animo così candido una persona per rispondere così, così pulito dentro, così onesto, no? Un po' vischero, va bene, sì, lo so, certo, ma semplice, primordiale se vogliamo, quindi sicuramente non inquinato. Quindi una persona che ancora non aveva subito le storture che subiamo tutti nella vita, vivendo, conoscendo altre persone, stronze, diventando stronze a noi a nostra volta, insomma, scannandoci quasi, insomma, la vita ci peggiora più che migliorarci di solito. Ecco, quest'uomo era rimasto vergine, pulito, perché solo una persona vergine, tranquilla, non credo nemmeno fosse tanto vecchio perché lavorava ancora. Quindi, insomma, una persona così, chissà, ora qui sono passati, questo libro è di 15 anni fa, vedete il calcolo, la telefonata ancora precedente, sarà ancora vivo, chissà, anche lui sarà andato nell'aldilà e magari in questo momento mi sta guardando dicendo eri te che mi hai telefonato, ora ti fa lo scherzetto io, se mi riesce ti chiamo io, sì, magari chiamo, rispondo, pronto. Sono il becchino dall'aldilà, capito? Quindi no, è bello trovare persone ancora pulite, ancora semplici, e questo lo si trovava tempo fa, 20 anni fa, ancora forse 15 anni fa, forse sì. Credo che ci sia stato un deterioramento dell'umana specie, o almeno da noi in Italia, questo era toscano, ma poi ho telefonato da tutte le parti d'Italia, e sinceramente credo che con gli anni 2000, con l'avvento dell'euro, con tutto più difficile, perché poi alla fine si arriva sempre a questi, no? Col fatto che le spese raddoppiano, un euro, 1.000 lire, 1.000 lire non valevano niente, un euro vale 1.000 lire, cioè niente, no? Un euro, sa voi sia. Prima si diceva 1.000 lire, sa voi sia, no? Questo ha inciso molto, sulla gente. La gente si è incarognita molto. sempre più difficile trovare persone semplici come questa. Quindi sono momenti veri, anche se ero falso, un falso morto. E questo, insomma, poi mi complimento anche con me stesso, perché non appena ho saputo che questo faceva il becchino, faceva il cimitero, mi sono inventato sul momento, senza fare troppi copioni, perché io lavoro certo con i copioni, mi sono inventato una situazione assolutamente giusta, perfetta per quell'uomo. Poteva anche dire, ma che cazzo mi dice, ma non si rompe, morto e parla, che è 47, morto e parla, poi sarebbe 48. E invece no, avevo visto giusto, lui era quella persona. Come la ragazza prima, della telefonata che vi ho letto prima, è abortito, era vero, quasi, anche se per assurdo, insomma quasi intuito in qualche modo. Beh, sono perle, perle di una collana meravigliosa, grandissima, che forse prima o poi torneranno a splendere magari in uno spazio a parte, come ho detto prima, in modo che si possa dare il risalto che merita a questo programma che ha espresso tutto. Qualcuno direbbe anche, è il contrario di tutto, ma a me le frasi fatte non piacciono, tutto è il contrario di tutto, a me non piace, perché una frase fatta lo dicono tutti, tutto è il contrario di tutto, è vero, ormai lo dicono tutti, come il tempo è tiranno, oppure non so chi è che, frasi che dicono tutti, parole di cui si sono impossessati, parole di cui la gente si impossessa anche se sembrano difficili, per esempio... Ho un'idiosincrasia, questo si diceva un po' di tempo fa, non so se si dice ancora, se è di moda dire idiosincrasia, no? Per dire, insomma, non mi piace una certa cosa, mi sta ho un'idiosincrasia per quella cosa lì, oh? Perché una volta imparata, inculcata, questo è il inculcata, sì, la parola, uno se ne appropria la massa, no? E allora le parole vengono fuori, sono meteoropatico, che poi non si dice meteoropatico, come dicono tutti, ma si dice meteoropatico, tanto per dire, no, però è una parola che ormai, sì, perché sento il tempo, secondo il tempo, parole che mai uno si sarebbe sognato di dire, poi in qualche modo una parola ha successo, una parola un po' difficile, insolita e diventa solita, talmente solita che non si può dire, non si deve dire, c'è un mal di testa, c'ho un'emicrania, no? Emicrania andava molto negli anni 60, il mal di testa è sorpassato, c'è un mal di testa, emicrania, capito? Uno si impossessa di questo e crede di essere bravo perché le dice queste parole, perché sono parole che comunque ormai non valgono più niente, svalutate al massimo, è inutile utilizzarle perché tanto non fai bella figura dicendo emicrania, idiosincrasia, oppure meteoropatico, no, perché lo dicono tutti per sembrare bravi e io non voglio sembrare bravo perché lo dicono tutti, esattamente. Poi anche l'usare, secondo me, le parole difficili apposta, per sfoggiare chissà che cosa, non mi piace affatto. C'è uno che lo fa sistematicamente e si chiama Paolo Bonolis. Paolo Bonolis, di cui voglio parlare un po' male, sistematicamente tira fuori questi dei termini, no? Ora non so che cosa mi possa venire in mente. Ipertricotico, ecco, per esempio, a lui ho sentito dire spesso ipertricotico, per dire che uno c'ha molti capelli, allora dice ipertricotico, no? E tira fuori questi termini, dice, ma guarda quanto è bravo. Poi per un bel po' di tempo diceva ugula invece di ugola, no? E fu corretto dopo alcune puntate che diceva ugula, per dire, e poi ti sbaglia congiuntivi alla grande, come tutti i romanacci, vero? Ecco, e quindi, insomma, questo sfoggio di saper parlare, perché lui ha una dialettica sto parlando di Bonolis, no? Una dialettica molto efficace, molto fluente e quasi da professore, no? Perché lui parla, cerca di parlare in un certo modo e la gente dice, ma guarda come riesce a parlare questo qua, eh? Vero? Un altro che invece poi ti casca sui congiuntivi, ti casca sui paroloni o delle parole sbagliate, i paroloni che usa. Un altro che riesce a parlare con un linguaggio antiquato e riesce a farlo molto bene è Moreno Morello di Striscia la Notizia. È vero quel tuo vestito di bianco, no? Quello alto, veneto, tutto vestito di bianco. Quello lì mi piace quando, ora non so se lo faccia ancora come prima, ma io rimasi stupito dal fatto che questo giovane uomo riuscisse a parlare così in modo volutamente, no? Volutamente, no? Non che fosse il suo normale modo di parlare, volutamente in modo antiquato, no? Ma sempre a proposito, usando termini giusti, non sbagliando mai, mi godeva l'orecchio, no? A sentirlo, a parte la voce sgraziata, quella voce un pochino fessa, ecco, per dire. Sono persone che, ecco, preferisco uno che fa, che ha un eloquio come Moreno Morello, rispetto a un Bonolis che di questo eloquio falsamente dotto, e lui va sul vocabolario a cercarsi parole difficili, se ne mette e poi ci fa il discorso, no? Falsamente dotto, ci ha fatto la fortuna e quindi insomma anche tanti, prima si diceva miliardi, ora diciamo milioni, vabbè, diciamo pure milioni. Sì. Quindi le parole sono importanti, come dice Moretti, però bisogna stare attenti a non cascare in certi tranelli della parola. I tranelli sono i luoghi comuni, cioè le cose che dicono tutti, le stesse cose che dicono tutti, che senti dire, evitiamo di dirle. Quindi questo succede anche a livello televisione, specialmente a livello giornalistico, non se ne può più delle stesse identiche formule, no? Poi un'altra cosa da evitare, secondo me, sono i paroloni, no? Uno può dire un parolone, ma solamente sottolineando che è un parolone, che è un'eccezione che uno dica questa parola, perché se tu devi parlare alla gente, la gente deve capire. Primo, deve capire. Secondo, non deve pensare che tu voglia farti ganzo e grande perché sai alcune parole che magari sono inconsuete, no? Non è bello vantarsi di essere bravi a parlare solo perché si conoscono sfoggiando queste parolone incredibili, no? No, io credo che uno che sappia ben parlare è uno che si fa capire, uno che parla semplice. Io, modestamente, lo parlai, sempre. No, lo parlo, semplicemente, cioè senza sfoggi di cultura che non c'è. Cioè, la cultura che cos'è? La cultura è saper comunicare, non è sapere le nozioni, a parte un po' di roba, lo so, insomma, al momento opportuno tiro fuori anche le mie cognizioni, di tutto un po', certamente, abbastanza, direi, vaste. Però è inutile condirle con grosse parole. La terza cosa, quindi ho detto, la prima cosa, aspetta, cos'era? Non mi ricordo più. La seconda cosa era quella delle parolone. Non mi ricordo la prima. I luoghi comuni. Allora, luoghi comuni, niente. Parolone, niente. Quindi, linguaggio piano e semplice. Terza cosa, c'è una terza cosa. Gli errori. Gli errori. Quindi, evitare il più possibile gli errori. E quando si fanno, riconoscerli, no, al momento in cui ci se ne accorge, riconoscerlo, non far finta di nulla, perché la gente non è scema, all'ascolto ci saranno mille persone che so che non se ne accorgono, e una che se ne accorge, e una che capisce, dice: senti, che cazzata ha detto. Invece le altre, ma io per quella persona parlo anche, capito? Io sono il presidente di tutti gli italiani. No, è così, no, non sono il presidente di niente, però dico, presidente di tutti gli italiani dovrebbe essere il presidente di tutti gli italiani. Nel momento in cui uno è eletto presidente non può dire meglio la figa che i gay, cioè no, capito, la figa, ho detto la figa, ecco vedi, ho detto un parolone, eh? Ecco, meglio avere passione per le belle donne che essere gay. In questo modo discrimina e non è più il presidente di tutti gli italiani, solo di una parte, e questo non va bene. Allora, io parlo per tutti quelli che ascoltano, e fra quelli che mi ascoltano sono quelli bravi anche, come ci sono quelli semplici, normali, che quando scrivono, parlano, sbagliano e non si accorgono dell'errore tuo, non gliene frega niente anche se se ne accorgono, ma c'è chi se ne accorge e gliene frega. Allora io parlo anche per quella persona lì, uno su mille, mettiamo, ce la fa, uno su mille, però c'è, ci può essere. Allora io cerco di essere corretto, perché voglio rispettare tutti quelli che mi ascoltano. Allora, parlare correttamente, così come scrivere correttamente, significa rispettare chi ci legge e chi ci ascolta. Sì, non è fare sfoggio di bravura, dice io sono bravo, parlo bene, te sbagli il congiuntivo. No, io ti rispetto e per rispettarti ti parlo meglio possibile, che posso, e mi faccio capire da te. Cerco di usare termini semplici, efficaci, comprensibili, senza esagerare, senza nemmeno scadere nell'errore, appunto, e nel luogo comune. Quindi, primo, per ora c'è anche un quarto, Allora, primo, niente luoghi comuni. Secondo, niente paroloni inutili che sfoggiano chissà quale vuota cultura. Terzo, niente errori, per quanto possibile, ovviamente. Uno che parla molto, come me, parlo per ore nei miei programmi, può anche sbagliare uno che parla così, c'è tanto, no? Uno, magari nel discorso capita. Ci sto abbastanza attento, cerco di mantenere una buona media, quindi niente errori. Il quarto punto è l'amore. Ma che c'entra l'amore? L'amore c'entra sempre. L'amore c'entra sempre, cioè l'amore per la lingua italiana in questo caso. Che se tu ami la tua lingua, questa vita, no, è italiana, doc. Effettivamente, se tu ami la tua lingua, stai tranquillo che poi alla fine la tratti bene. Quindi il riguardo deve averlo non solo verso chi ti ascolta, ma anche verso la lingua italiana, che è così bella, che è così meravigliosa. Cioè, a volte io mi stupisco, per ogni cosa che devi esprimere c'è un termine. Ma ci sono anche nelle altre lingue i termini, certo. Però io vedo una ricchezza in questa lingua, che per esempio non vedo nell'inglese, no? Tanto per dire. Cioè, c'è sempre un termine preciso, a volte sono anche le parole brutte, delle parole orribili, cioè brutte, non parolacce, intendiamo, cioè parole orribili, brutte, che, parole nuove, nuovi termini, neologismi, insomma che a volte sono veramente brutti, derivanti dallo straniero, a lingue straniere e così via. Insomma, sento la musica. Oggi Fino non c'è, questi quando c'è il gatto e troppi ballano, senta la musica alta. Vabbè, che devo fare? Siamo in un locale pubblico. Quindi, rispetto per la lingua, il massimo rispetto per la lingua di Dante. E poi c'è un quinto? Vediamo se sarò anche un quinto. Qui sei detto. Niente luoghi comuni, niente paroloni, niente errori. Rispetto, amore anzi, per la lingua italiana e a questo punto, cioè, siamo a posto, no? Il quinto. Ogni tanto, ogni spesso, ogni quanto ci vuole, usare termini che non sono consueti, ma non perché siano paroloni, perché sono parolacce, cosiddette. Cioè, non escludere la parola popolare, perché volgare viene da volgo. Volgare ha preso questo significato di brutto, di poco importante, cioè poco pulito, insomma, volgare. Ma il volgare era la lingua, la prima lingua italiana. Comunque, se ci sta un cazzo, bisogna mettercelo. Cioè, no, il quinto è proprio questo. Il quinto cos'è? Non rubare. Non aver paura delle parole. Ecco, non aver paura. Io vorrei scrivermi queste cose, perché me le sto inventando sul momento. Questi. Non so se arriveremo al decalogo, ma credo che a questo punto siamo già alla fine, no? Non aver paura delle parole, cioè non dover dire stai attento a quello che dici, questo non lo posso dire. Ecco, questo non va bene, perché ti impedisce un eloquio più completo. E quindi se devi dire quella parola, quella è, e non puoi cambiare. Sono una puttana. A me dice escort, no? Se c'è escort si può dire, no? Capito? Escort lo posso dire, puttana è più brutto. No, dire le cose come stanno, quando è necessario, non continuamente. Questo è il quinto. Sesto, non commettere atti impuri. è questo. No, sesto, mettiamo il sesto. Sesto, non bestemmiare. E questo sarebbe anche un comandamento, no? Non nominare il nome di Evano, ma sto parlando di come si parla. Evitare assolutamente in tutti i modi l'esasperazione che porta alla bestemmia. Perché la parola piuttosto popolare ci sta, cazzo, figa e rock and roll, no? Ci sta. Non è un... cioè, qualcosa che ci ha fatto il buon Signore. Ma la bestemmia di per sé stessa, ma che forse sia un mezzo del Signore per farci sfogare, lui stesso dice, parlate pure male di me, tanto se ne frega, tanto poi vuoi morire. Vuoi morire, tanto, no? E io penso all'eterno, ve lo dico ancora. Vabbè, no, è quella la cosa delle più volgari. Chi ricorre alla bestemmia durante un discorso, da segno di debolezza verbale, ma anche debolezza d'animo. E cioè la bestemmia è l'ultimo rifugio di una rabbia, ma anche di un intercalare inutile, insomma, capito? Una rabbia grossa, è successo qualcosa di grave, e dice Dio qua, Dio là, Dio su, vabbè, uno sfogo. Ma nel parlare proprio normale, c'è chi veramente ce l'ha per naturale vizio, cioè parla, ogni tante parole, c'è la bestemmia. Ecco, io quello lo eviterei, è il sesto, perché è quello veramente volgare, veramente ti fa vedere quanto tu sei debole. La persona forte non bestemmia, il debole bestemmia. Quindi siamo a 6, non arriveremo mai a 10, perché non me ne vengono in mente più. Cioè, una piccola lezioncina sulla lingua, sul parlare, che poi sarebbe anche lo scrivere, ma certamente, ovviamente, se uno scrive non gli viene la bestemmia, no? Meglio parlare del parlare. Parliamo del parlare. Parliamo del parlare. Sì, parliamo del parlare. A 10 mancherebbero 4 punti, però per la verità, beh, si potrebbe dire un'altra cosa. Settimo. Oggi mi sono messo, a fare i 10 comandamenti del parlare. Oh, io vivo di parole, ho sempre vissuto di parole, basta, quindi in qualche modo saprò ciò che dico, no? Allora, settimo, non parlare troppo. Evita di parlare troppo. Quindi anche, ora non dite a me, io sono qua, sto facendo un programma in cui sono solo a parlare, ovviamente parlo. Quindi questo è al di là della normale interazione fra uomo e uomo, donna e donna, uomo e donna, eccetera, eccetera. Quindi tra le persone. Però evita di parlare troppo, di essere troppo verboso. Ecco, una delle parolone che poi sono state imparate, che sono state assorbite da noi spugne, è logorroico. Logorroico? Lo dico, è una parola difficile, è una parola inconsueta, eppure l'hanno imparata tutti. Logorroico, c'è una che parla troppo. Io sono logorroico, tu sei molto logorroico. Ecco. Parole inutili. Tu chiacchieri troppo, tu parli troppo, logorroico. Ma quanto sei bravo, dice, non sei bravo se dici logorroico. Questo era il primo comandamento, no, il secondo, le parolone. Il settimo, si è detto, cerca di non parlare troppo, perché nella vita, io sono costretto a farlo, anzi mi piace farlo, perché parlo molto meno durante la vita, infatti io seguo questo settimo comandamento, non parlare troppo, perché vieni a noia, perché la gente dopo un po' non ti sopporta più, perché più parli più dici cazzate, ovviamente, no? Meno parli, e se parli a proposito, ti prendono molto più sul serio. Certo, dice questo, non parla molto, ma quando parla dice cose giuste. Questo parla sempre. Ogni tanto dice una giusta, sì, ma 10 sbagliate, 10 cazzate e una giusta. Quindi, capito com'è il discorso? Il settimo, evitare di parlare troppo. L'ottavo sarebbe evitare di parlare troppo poco. Ottavo. Oh, ragazzi, sto tirando proprio, sto grattando il barile. Sì, cioè io dico che ho parlato troppo poco e peggio, è come se parlasse troppo. Peggio, ci vuole un eloquio normale, però presente, no? Non puoi essere assente, perché io ho un passato da ragazzo di timido, cioè un passato, uno se è timido rimane timido tutta la vita, vi assicuro. E anche se qualcuno mi dice, sì, Gil è timido, l'ha fatta tutti i colori, lo so, l'ho fatta, ma è forse proprio la timidezza che a volte porta anche a andare oltre gli ostacoli. Ma da ragazzo io ero un ragazzo molto silenzioso, e mi dava un sacco fastidio, un sacco noia che mi dicessero, oh, Tetta parlava troppo oggi, stasera Tetta parlava troppo, sta un pochino zitto. Odiavo quelli che mi dicevano così, perché sapevo che invece non avevo parlato mai, e mi sentivo preso in giro, no? Ovviamente. Quindi evitiamo anche di parlare troppo poco, esprimiamoci, non rimaniamo lì fermi, siamo all'ottavo, ma me li ricorderò tutti o sarebbe meglio che prendessi nota, Fede, c'è un fogliettino lì.
C'è un fogliettino qui, guarda. Ora piglio nota. No, se no poi... Se non piglio nota poi mi dimentico, invece sto teorizzando il parlare. Ma vi rendete conto? Allora, ricominciamo da capo. Primo, luoghi comuni. No, scrivo, scusate, ma scrivo ancora a penna, posso ancora scrivere. Secondo, paroloni, poi mi intendo io. Terzo, che cos'era il terzo? Oh, siamo già all'ottavo, mi ricordo più che era il terzo, Nini. Errori. Quarto, amore per la lingua. Per la lingua italiana. Quinto, aspetta, sesto, settimo, ottavo era non parlare poco, settimo non parlare troppo, giusto? Mi manca i 5 e 6. Dunque, amore per la lingua, i 6 mi sembra fosse la bestemmia, cioè non bestemmiare, vero? Ah, il quinto è parolacce, tanto per capirci, parolacce. Quindi, primo, evitare i luoghi comuni, cioè quelle cose che dicono tutti. Due, evitare i paroloni per sfoggiare chissà che cosa. Tre, evitare gli errori in italiano. Quattro, avere amore per la lingua italiana, quindi rispettarla e amarla. Quinto, usare anche termini, diciamo, cosiddetti volgari, cosiddette parolacce, quando è necessario, perché non dobbiamo evitare di esprimerci magari facendo giri di parole, circonlocuzioni, eufemismi. Ecco, un'altra delle parole, che quelle difficili, di cui la gente si è abbastanza appropriata, eufemismo. Quindi, sesto, evitare di bestemmiare, perché chi bestemmia dà segno di debolezza. Settimo, non parlare troppo, perché più parli più dici cazzate. Ottavo, di converso, non parlare troppo poco. Ecco, ora tu mi dite che cosa mi invento per il 9 e per il 10. Ora, no, dimmi te. Infatti io ho sentito bestemmiare, no, non bestemmiare. Sì. Nel parlare non sputare, no, vabbè, non sputare. ecco, un'altra delle cose che si possono dire, non parlare dietro. Parlare dietro le persone. Però io, sai, sto parlando della forma. La forma, però nella forma, come si vede, c'è anche la sostanza, no? E non bestemmiare, già ti dico che c'è una sostanza diversa. Però più che altro, sì, non parlare dietro. Dietro. Come dire, evitare di parlare male di persone quando queste persone non sono presenti, cosa che invece un po' tutti facciamo a volte, via, diciamo la verità. Decimo e ultimo, guarda, ci sono arrivato, già sto scrivendolo.
sincerità. Cioè, non dire bugie. Perché la bugia poi ve la scoprono. Meglio dire una spiacevole verità, magari che lì per lì diceva, purtroppo sì, ho rotto io questa cosa qui, piuttosto che trovare una scusa, capito? Quindi la sincerità poi paga sempre, perché poi la bugia si scopre. E quel che è peggio, quando tu dici una bugia, ti ci affezioni, la credi vera dopo un po'. Dopo un po' che la dici, la ridici, e tu pensi che sia vera. Tu pensi che sia vera. E questo non va bene. Quindi basta così, io credo che qui, ragazzi, no, abbiamo un bel decalogo che riguarda appunto, guarda, è scritto lì, che riguarda il parlare, non parlare per luoghi comuni, cioè non dire quello che dicono tutti, per esempio in bocca al lupo, tutti, se uno mi dice in bocca al lupo, poverino, lo fa perché mi vuol fare un augurio, ma io non posso rispondere crepi, come sento dire da tanta gente. Quando uno, io sento dire bocca al lupo, e una persona risponde crepi, questa persona mi casca così. Mi casca. Prima cosa perché ha detto un luogo comune. Seconda cosa perché non capisco perché il lupo debba crepare. Perché deve crepare il lupo? Ditemi voi perché il lupo deve crepare. Perché deve crepare il lupo? Scusa, no, dimmelo. Quindi, i luoghi comuni sono questi. A volte sono anche cattivi. Ecco, in bocca al lupo. Viva il lupo, rispondere così. Ormai io ho stabilito questa risposta, casomai, se uno mi dice in bocca al lupo, o gli dice grazie, ma crepi mai dire crepi, grazie, come se ti avessero fatto un augurio, oppure viva il lupo, perché il lupo sono io, così la pelle è sistemata. Sì. Evitare i paroloni. Con ciò sia cosa che, attenzione agli errori, in particolare i congiuntivi, che sono una cosa devastante, e c'è tanta gente anche a livelli professorali, a livelli linguistici, sai, che dice ormai tanto la lingua si evolve, ci vuole l'indicativo presente. Io li metterei in muro, gli manderei il lupo, sì, a sbranarli. Ma come abbiamo una ricchezza, noi dobbiamo dilapidarla per una manica di imbecilli ignoranti che a livello di comunicazione politica, giornalistica, eccetera, eccetera, dicono delle cose, sbagliano i congiuntivi. Cioè, questa è una cosa che io non sopporto. È come prendere una ricchezza e buttarla via. Che cazzo. Amore per la lingua, ragazzi, amate la lingua italiana, perché conoscendo un po' qua e là varie altre lingue, è una lingua meravigliosa. Pensate ai francesi, poverini, intanto hanno delle parole che si devono pronunciare in un certo modo, per esempio oh, cioè, oh, che dice, oh, che tu, oh, no, oh vuol dire acqua, scusa, oh. Ma si scrive E-A-U, ma si scrive E-A-U, 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 vediamo un po' di A-U, che c'ho sete, no? U. Un caraffe d'eau, s'il vous plaît. Vabbè, O è l'acqua, però non si scrive Bordeaux, è una città, Bordeaux, la X finale non si pronuncia. Perché tu ce la metti se tu la pronunci, scusa, sono lettere in francese, non si pronunciano. E a U, di solito, Bordeaux. Ma scrivi Bordeaux con la O accentata e siamo a posto. No, Bordeaux. Cioè, sono lingue incredibili. Anche lo spagnolo ha delle differenziazioni da come si scrive a come si dice, e l'inglese poi non se ne parla. Questi poveretti fanno il campionato di spelling, i ragazzini, no? Fanno il campionato di spelling. Ci sono campionati a livello mondiale di spelling delle parole. Le persone di lingua inglese hanno dei grossi problemi a sapere come si compone esattamente una parola, di quali lettere si compone, persino i propri nomi, i nomi della propria città, a volte non lo sanno scrivere, hanno un'ignoranza incredibile. Sì, sono gli inglesi soprattutto, americani, perché hanno grossi problemi in quanto sono stati così imbecilli, diciamo la verità, da farsi una lingua che si scrive in un modo e si pronuncia in un altro, insomma, non ho capito. Ma vuoi mettere... Non parliamo del tedesco, che ci hanno tutto rivoltato, dei paroloni composti lunghi così. Sì, poi tu capisci che è solo con l'ultimo pezzo della parola. È una cosa incredibile, a parte la pronuncia. Ma noi abbiamo una lingua meravigliosa. Come si scrive, così si pronuncia. Sono pochissimi i casi. Abbiamo l'H che non si pronuncia, no? La H la mettiamo, serve... ha una sua funzione importante, ce la mettiamo l'H, ma non si pronuncia, però ce la mettiamo e serve, perché CHE fa che, se no farebbe C, no? Quindi c'è un suo perché, c'è un suo perché, quindi è la lingua giusta, la lingua più bella del mondo, perché così come la pronunci, così come si scrive. Sarà per questo che noi italiani abbiamo qualche difficoltà a imparare le lingue straniere, perché siamo così abituati a qualcosa di semplice, no? Quando incontriamo qualcosa di più complicato non si riesce nemmeno a capire quello che dicono, perché hanno tutto un altro modo di parlare. Mentre noi, tra, noi abbiamo la R. I francesi hanno R, gli inglesi non ce l'hanno nemmeno, non esiste, la scrivono, A. Cioè, senti, l'alfabeto inglese, A, sarebbe la A, B, quella va bene, C, vabbè. D, va bene, I. Ma ora c'è la E, infatti la E si dice I, e la I come si dice? Aspetta, ci arriva, A, P, C, D, E, F, G, G penso che sia proprio G, poi c'è H, la H, K, K, Y, no, J, che ora non mi ricordo come sono ben messe, cioè, anche le lettere loro. Ai. Ti sei fatto male? Ai. No, è la I. Perché la E si dice I. La I si dice ai. Allora. Ai. Cioè, L, M, N, O. La O, puoi mica dire O. O. P, Q, la Q, non è Q, Q, A, ecco, A, che si è fatto? A, stai godendo? A, 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 non dice R, dice R, non avendo la R, i poveri inglesi o americani, cioè, nemmeno fanno la R moscia dei francesi arrotata. No, fanno la R che non esiste. Ah. Infatti c'era un personaggio di Dallas, il famoso J.R., praticamente era J, cioè il lungo, R. J A. Infatti anche lui si diceva J.R. Ma noi si arrotava un po' di J.R. cioè J.R. Ecco, quindi insomma effettivamente è veramente brutta. S-T, perché c'è? U. V. W. Y. No, Y, sì. Z. Z, la Z. Cioè più o meno... avrò saltato X, ho saltato X, la X è X, vabbè, insomma. Ma ci sono alcune cose che veramente ci lasciano perplessi, noi italiani, perché noi abbiamo questa lingua così perfetta, piana, antica, e cambiarla in peggio, semplificarla, significa peggiorarla, significa impoverirla. È come una persona ricca che improvvisamente diventa povera, perché gli levi tutti i congiuntivi, gli levi tutte le bellezze in più, forse anche le difficoltà, ma difficoltà sante, perché un congiuntivo ti arricchisce, ti dà un senso a una frase che il presente indicativo non ti dà. E questo per il congiuntivo e poi anche altre cose. Quindi, sì, l'amore per la lingua. L'amore per la lingua. Perché è una lingua meravigliosa. È una lingua che nasce addirittura in Sicilia. Noi pensiamo in Toscana, Nasce in Sicilia. E poi, certo, la Toscana fa il più e il meglio. Però i primi poeti, Jacopo di Lentini, per esempio, che aveva scritto delle bellissime poesie del 1200, mia roba, era un italiano molto bello, erano persone del sud, cioè della Sicilia, tant'è vero che dei traduttori, poeti anche inglesi, hanno preso queste antiche poesie italiane e le hanno tradotte in inglese, in un inglese arcaico, antico. Un giorno vi leggerò qualcosa, non ce l'ho qui, che è stato tradotto da Dante Gabriel Rossetti. Dante Gabriel Rossetti era, verso la metà dell'Ottocento, insomma, il maggior esponente dei preraffaelliti. E sui preraffaelliti non mi cogliete impreparato. I preraffaelliti, è bello passare da una cosa all'altra, perché poi mi prende il discorso, ecco, si potrebbe mettere anche questo, abbondanza di argomenti. I preraffaelliti nascono in Inghilterra, un movimento artistico, a tutto tondo, poeti, pittori, scultori, molte vetrate anche, che bellezza, e dico che bellezza perché io ne posseggo una, quindi io possiedo una vetrata preraffaellita originale, presumibilmente proprio di Dante Gabriel Rossetti, perché loro si chiamano preraffaelliti perché sono seguaci, erano seguaci di tutto ciò che è venuto prima di Raffaello, pre-raffaelliti. Quindi saltano tutta una serie di arti, una serie di epoche artistiche, e qual è la loro collocazione ideale? Quella di Dante, Beatrice, quella della parte medievale ancora, no? Quindi la donna angelicata di Dante, cioè Beatrice, che compare nella mia vetrata, in questa vetrata. Io ho, è una piccola vetrata che ho messo a una finestrina, piccola, insomma, bellina,
una finestra. È una signora di profilo, questa vetrata policroma, dipinta a mano, tutta rifinita con venature di piombo, con questa bellissima donna di profilo, che non è altro che Beatrice, la Beatrice di Dante, e sotto delle parole, in inglese antico. Che bello! Queste parole che ora non... ma vi porterò tutto, ve le leggerò. Sono una breve parte della traduzione, perché io ho fatto le mie ricerche. Poi ho trovato i testi originali di tutti i tipi, in italiano, in inglese, di un testo di Jacopo D'Allentini, appunto, o D'Allentino, come viene anche chiamato, questo bravo poeta siciliano del 200. È una breve parte di un sonetto in cui Jacopo D'Allentini dice che la sua donna, cioè niente si può paragonare alla sua donna, né diamanti, né smeraldi, né cose, le cose più preziose del mondo, non sono niente in confronto al diadema, alla sua bellezza, al suo viso. Quindi è una bella poesia d'amore, no? Se si pensa poi al 1200. Dante Gabriel Rossetti, non a caso si chiamava Dante Rossetti, perché italo-inglese, però più inglese che italiano, Dante Gabriel Rossetti, che è il maggiore esponente del movimento dei preraffaelliti, quindi era un grande pittore e poeta, ha tradotto Dante, ha tradotto questi poeti qua, insomma ha tradotto proprio la poesia. Lui scriveva poesie sue, ma traduceva anche le poesie di questi antichi, perché loro erano tutti rivolti verso quell'epoca lì, prima di Raffaello, perché Raffaello, come dire, inizia la nuova era, no? Dopo la bellezza delle cose descritte da Dante, dopo la grandezza di Giotto e così via. Pre-Raffaelliti, quello che... E loro erano i pittori e i poeti della bellezza. Infatti questa vetrata che ho è di una bellezza incredibile e ho avuto un culo incredibile a poterla avere, per poterla avere, perché io non ne ho viste mai una simile in giro da nessuna parte, ma nemmeno dagli antiquari quelli grossi. Essendo questi versi in inglese antico, quindi prima ho dovuto tradurre questo inglese un po' insolito, poi ho dovuto cercare da dove venisse, e veniva da Jacopo D'Allentini, dalla traduzione di Dante Gabriel Rossetti, per cui si può pensare con molta probabilità, anche se non c'è una firma, che quella vetrata sia stata dipinta niente poco di meno che proprio da Dante Gabriel Rossetti. E quindi, insomma, nor emerald, eccetera, eccetera, cioè, né smeraldi, né diamanti, nor diamonds, e così via, possono stare al pari della mia donna, e così. Queste poche parole, che non sono tutta la poesia di Jacopo D'Allentini, ma un pezzettino, sono sotto a questo profilo di donna meravigliosamente medievale e bella. Ecco, questo credo che sia bellissimo, un grandissimo e bello omaggio, non solo alla nostra arte, ma soprattutto alla nostra lingua, perché sì, si parla di pre-Raffaello, si parla di dipinti, ma quelli che si vedono sono i ritratti di Beatrice, come la donna più bella, come la descriveva Dante, e tutte cose di questo tipo, portate all'estremo della bellezza, di una bellezza quasi che non esiste. E quindi questo è un grandissimo omaggio che hanno fatto i preraffaelliti,
di cui forse solo Dante Gabriel Rossetti era italo-americano, mentre gli altri esponenti erano tutti inglesi. È una cosa fantastica, devo dire, perché amavano profondamente la lingua italiana, tanto che traducevano antica, e questo è, io devo ringraziare, noi dobbiamo ringraziare i preraffaelliti. Andate a cercare preraffaelliti, andate a cercare le immagini, andate a cercare gli autori, vedete le cose bellissime, bellissime, veramente belle, anche troppo belle, se vogliamo. Sì. Io così ho visto qualcosa di simile più tardi, l'avrebbe fatto Klimt a Vienna, cose del genere, non proprio uguali, ma insomma su quello stile di bellezza, anche molto decorativa, insomma. Quindi la lingua italiana, perché dobbiamo aspettare che siano gli altri, gli stranieri, ad amarla? Amiamola noi. E così, via, le parolacce, evitare di bestemmiare, non parlare troppo, non parlare troppo poco, non parlare dietro le spalle alla gente, e sincerità. Ecco, questo è il decalogo della lingua italiana. No, della lingua, no, del parlare italiano, o comunque del parlare in generale. Questo si potrebbe dire, secondo me, per tutte le lingue, tutto questo. Però noi parliamo la nostra bella lingua italiana. È un discorso che non sapevo proprio di dover fare, devo dire la verità. Io penso che le cose più belle poi vengano fuori quando tu non ti prepari assolutamente un discorso, non sai quello che dirai. Cosa dirai? Boh, dirai A, dirai B, dirai C, dirai studio LM, ecco. La lingua italiana consegue i suoi più alti livelli, attinge ai più alti vertici quando si parla dello studio LM. La lingua italiana non conosce confini né limiti, ma quando si arriva allo studio LM, anche la lingua italiana deve inchinarsi. Sì, perché dice lo studio LM, aggiunge qualcosa a quello che io so, che io esprimo, che posso far esprimere a chi mi parla, dice appunto la lingua italiana. Perché dice studio, sì, è una parola italiana, ma LM? È tutto attaccato a studio LM? Oh, la lingua italiana dice oh, quando i bambini fanno oh, quando i condomini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, perché c'è lo studio LM. Lo studio LM, ma vi rendete conto? Torna anche oggi. Voi pensavate che se ne fosse andato? No, è ancora lì. Questo studio, come diceva Prevert, bello come l'amore, bello, fragile come un bambino, mio e tuo. È vero? Sì, è mio e tuo. Un giorno reciterò questo amore, invece di Prevert, bellissima poesia. Oggi sono sul... vabbè. Con al posto della parola amore, studio LM, questo amore, questo studio LM. sì, Prevert che fa? Se gira andato no, perché anche lui del cimitero c'ha dei problemi di condominio. Sì, anche i poeti sono morti, sono tutti morti accanto, dice, ma non quello lì fa casino di notte, cioè, può anche abitare, no? Può anche abitare, c'è un morto che fa casino di notte, gli mando agli ossi, non so io. Studio LM, perché lo studio LM è quella cosa in più, quel valore aggiunto nella vita che ti mancava perché tu credevi di essere completo, c'hai una moglie, c'hai due figli, tre figli, che ne so, c'hai un marito, magari c'hai questo, c'hai quest'altro, c'hai una casa, sì, ecco qui ti voglio, tanto e vuoi a casa, vuoi vendere la tua, vuoi pigliare un'altra, per dirne uno dei tanti casi. Ma per quanto riguarda tutto ciò che è immobile, come maresciallo Pamburio della squadra immobile, si arriva sempre al suo DLM, no, gli immobili, si chiamano così, immobili invece, immobili, allora quindi, gli immobili, mobili sono le cose più costose che ci siano, vedrai, cioè comprare una casa è la botta, non è come comprare una macchina, di più, molto di più, molto di più, molto di più, quei prezzi ci sono ora, ragazzi, allo studio LM, perché ci sono questi prezzi ora, vero? E come mai poi anche tu dici voglio vendere una casa, sì, ma questa insomma ti vado sempre un po', voglio comprare, sempre troppo, vero? No, per dire, quando tu devi vendere la casa te la valuta meno, non è il mio caso, però insomma ho sentito, quando devi comprare giù certi prezzi, vabbè, a parte questo, la sua ti proprio te, ti dico ti perché mi rivolgo a te, non a voi, ti assiste in tutto e per tutto ciò che è mercato immobiliare, che è condominio, problemi condominiali, guasti in casa, ogni cosa, cioè come dire, avete un problema con i vicini, un problema con altre persone, problemi legali, anche legali, loro vi danno l'avvocato e per la prima seduta, se volete potete stare anche in piedi, ma è gratis! Se io gratis, vuol dire gratis. La lingua italiana. Già, mi sono dimenticato i dialetti. Io penso si arriverà anche a 15. Il quindicalogo. ma torniamo su DLM. Su DLM è l'amico che vi mancava. E se vi mancava, colma questo tuo gap, questo vuoto, questa mancanza. Se ti manca la persona, ti mancano le persone che ti possano risolvere quei problemi grossi, che lì si va incontro a spese grosse, spese nostre, spese degli altri, pagare, non pagare, affitto, non affitto, capannoni, fondi commerciali, ma vai allo studio LM, rivolgiti a loro come così con sorriso sulle, no, ma come puoi andare in via Agnoletti 7 a Prato, dove hanno lo studio, LM, in studio LM, previo appuntamento, magari presso questo numero 0574 Paraponzi Ponzi Po 1823 865 Paraponzi Ponzi Po. Allora Antonio e Chiara vi daranno tutti gli schiarimenti, vi schiariscono anche i capelli se fate bisogno, no? Sì, cioè, schiariti i capelli, cioè tutto quello che vi tormenta, perché sono tormenti queste cose qui. Certo, io vedo a volte, così, passando per la strada, vendersi un fondo, per esempio, vendersi appartamento, poi ripasso dopo del tempo, il cartello è sempre lì, vendersi, poi passo dopo il tempo, il cartello è sempre lì, vendersi, il cartello è sempre lì, allora che vendi? Vendi, non vendi nulla, non tu riesci a vendere. Io credo che loro ti diano qualche dritta giusta. No, è un po' questa impressione, come dire, sempre meno vaga, sempre meno vaga. Insomma, ragazzi, chiedete qualsiasi cosa in merito di fatti immobiliari, voi avrete una risposta sempre soddisfacente, efficiente, precisa, di persone che sanno quello che fanno, grandi professionisti. E mi raccomando, i condomini, siete dei condomini, perché voi siete dei condomini, io lo sento che tu sei un condomino, eh? E ti rompi le palle, e i millesimali, no? I millesimali, i regolamenti condominiali, mamma mia, ma ci pensano a tutto loro. Allora, studio LM, amministrazioni condominiali, ma non si fermano lì, vanno oltre, fanno tutto, tutto quello che riguarda case, muri, ci pensano loro. E allora, cosa aspetta a diventare amico su Facebook o andare sul loro sito www.studiolm.it? Ho sentito uno che in televisione diceva tripla W, si dice sempre www, no? Tripla W, mi viene in mente, tripla W. studiolm.it, però appunto su Facebook Studio LM amministrazioni condominiali. Diventate amici, perché sono amici preziosi, domani quando ne avrete bisogno e non li avrete ancora cercati e magari non saprete più dove trovare lo Studio LM, cazzi vostri, capito? Hai capito? Oh, quindi un coro si alzi fino al cielo e anche oltre le nubi che ci sovrastano minacciose oppure sorridenti a seconda del tempo che fa. Ci dicono, su, anche noi, certo, però state un po' immobili, se no c'è nulla da fare. Quelle si muovono, le nuvole si muovono e non avranno mai la possibilità di essere immobili e quindi gestiti dallo studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM, studio LM. Lo studio LM vi mette al riparo da qualsiasi tempesta immobiliare. Zazza. Io credo di aver detto anche troppo. Ho detto, ma quando uno dice, dice, quindi torniamo, quando uno dice, io credo di essere convincente, voi fatevi convincere però, se no è inutile che io sia convincente. Ecco un'altra cosa che la voglio segnare, sì, 11 dialetti e vernacoli. Ecco, sempre sulla lingua italiana. Oggi facciamo la lezione di italiano, no, di parlato, di parlare. Sì, cioè, non dimentichiamo mai le nostre radici, le nostre origini. Non vorrei apparire troppo leghista, no, su questo, però in realtà noi, per esempio toscani, abbiamo questo modo meraviglioso di parlare, che è molto simile, molto vicino, il più vicino di tutti alla vera lingua italiana. Sì, noi toscani, cioè l'italiano in Toscana. In particolare non lo vorrei dire, ma a Firenze, ecco. A Firenze, dove abbiamo gli accenti giusti, dove c'è anche tanta ignoranza, tanta gente sbaglia, non diciamo che noi siamo perfetti, però di base il nostro vernacolo ci porta a essere piuttosto, infatti si dice vernacolo, si dice dialetto, perché non c'è un dialetto stretto che diventa poi tutta un'altra, pensa al sardo, pensa al pugliese o al napoletano stretto, il calabrese, il siciliano, e anche nel nord, cose che non capisci niente, come dicono. Mentre noi siamo portati a parlare italiano, sì, con le nostre... il nostro becerume, però non perdiamolo, il becero, che poi è, insomma, parlare normale, dalle nostre parti, cerchiamo di non perderlo, di tenercelo caro, perché si va sempre perdendo termini che ci vengono da fuori, ci invadono. Vadono e si sostituiscono ai nostri, capito? Si sostituiscono. A figlio della mignotta, figlio della mignotta, zoccola, tutti questi termini che ogni tanto noi diciamo, minchia, minchia, lo diciamo a volte per scherzo, per sottolineare un po' una cosa, però per la verità molti termini, ecco per esempio il termine sola, termine, perché ci deve invadere? Allora, guarda, attento, questa è una sola, oppure è taroccato, non è roba toscana questa, non è roba toscana, ma noi abbiamo esportato una parola, almeno sì, trombare. Trombare è una parola che noi abbiamo esportato e lo dicono, questo termine, senza paura di dire parolacce, perché non gli appartiene, non gli appartiene. Allora trombare, come, capito, se noi diciamo fammi pensare, pirla per esempio, pirla, a me che me frega pirla, non mi significa niente, c'è un pirla, c'è un bischero, no, bischero mi dice qualcosa, ma pirla no, quindi non mi sento nemmeno offeso se non mi dice pirla, no, pirla, mentre arrivano questi termini, noi siamo capaci di esportare dei termini altrettanto efficaci, abbiamo esportato trombare, io ho detto trombare pubblicamente fino dal 1983, quando ho cominciato a trasmettere. Poi anche altri in seguito l'hanno fatto pubblicamente, è diventato abbastanza, so, Benigni, gente così, abbastanza normale. Quindi in tutta l'Italia sanno cosa vuol dire trombare. Intendiamoci, sapere cosa vuol dire e farlo sono due cose diverse. effettivamente diventa una parola che si può dire, anche se descrive un atto ben preciso, no? Però lo dicono volentieri perché nessuno li censura, perché tanto è toscano, è carino, però non abbiamo esportato tantissimi verbi, insomma, come dire, parole in genere, mentre sempre più dal resto d'Italia, non parliamo del mondo, vero? Ma dal resto d'Italia arrivano parole che si sostituiscono, molto romanesco e altra roba. Io spero che noi toscani, ovviamente io sto parlando a chiunque, quindi anche ai non toscani, ma che chiunque della propria regione, nel proprio vernacolo o dialetto, se lo mantenga perché, e non lo scordi, perché è importante, fa parte della cultura, veramente, la cultura. E io credo che non sia stato sbagliato quel discorso, non so se poi l'hanno portato avanti in Lombardia, da quelle parti, di insegnare a scuola anche il vernacolo, il dialetto della zona, perché crescono ragazzi che non conoscono più la propria lingua, e la lingua è l'origine, la lingua è la radice, e poi quella vera, perché noi immaginiamo come parlava Dante, con che accento parlava Dante, già parlava come noi, con la C, parlava come noi? Ma vai, oh vischero, eh? Senti là, Forse, credo che queste cose vengano da lontano, e quindi penso che tutto si sia, poi vedi il bambino, come assorbe subito, il bambino toscano se nasce in una famiglia, insomma, che parla il vernacolo, impara subito e subito parla in quel modo, ha subito quel modo di parlare, lo stesso da altre parti. E sente i bambini che sono stranissimi, che parlano, non so, romanesco oppure veneto, che so, perché sono nati lì e nella famiglia hanno sempre sentito parlare così, e il bambino piccolo già parla in quel modo lì. E quindi è proprio la radice, la nascita nostra, no? Non perdiamoli. Undicesimo, dialetti e vernacoli. Non perdiamoli. Poi via via mi vengono, io metto qui questo fogliettino, lo tengo, via via che mi vengono altri argomenti sulla lingua, sul parlare, più che altro, sul parlare, io li utilizzo. Li aggiungo, ma io li aggiungo, perché io dovrei aggiungerli, scusa, eh? Perché parlare libero, era il titolo della mia sigla, parlare libero, è bella, si può dire che una sigla era? Si può dire una sigla era? Si può dire sì, no, è, perché rimane come canzone, no? Era lunghissima, ogni 5 giorni cambiava, sì, avevo 5 versioni diverse sulla stessa musica, è stata la mia ultima sigla, perché poi parlare libero in quella radio non si poteva più, a quel punto lì non si poteva più, allora la sigla fu la prima cosa che partì. Allora, ogni giorno c'era un testo diverso, che però riguardava il parlare libero, perché ovviamente tutto quello che volevo dire con questa sigla parlare libero, ovviamente non c'entrava in una sola canzone, dovevo farne più di una. Mantenendo la stessa musica, ogni giorno c'era una diversa una diversa, un diverso testo, insomma. Devo portarlo via anche solamente per leggerlo, perché sono quelle cose che a me hanno insegnato molto. Cioè, ma che fai? Ti insegni da te? Cioè, io insegno e imparo. E credo che alla fine sia molto importante non insegnare agli altri, ma insegnare per primi a noi stessi. Io insegno a me, io imparo quello che io mi insegno, perché parlando così, per esempio, anche oggi mi sono insegnato un sacco di cose. Il decalogo, anzi, l'undecalogo, me lo sono insegnato da me. Quindi, poi, facendo questo, visto che lo faccio in pubblico, parlando, chi ascolta, se vuole, impara. Se vuole, aderisce alla cosa. Aderisce, aderisce. Come si è appiccicosi, Nini, eh? Vabbè, però a me piacciono queste puntate, che sono delle lezioni vere e proprie. Mi sento molto professore, capito? Sì, sì, sì. E in effetti lo sono, perché il professore non è quello che ha studiato, no? Sì, certo, i professori, quelli a scuola che lo fanno di lavoro, di mestiere, sono quelli che hanno studiato e poi sono diventati professori. Ma il professore è sempre colui che può insegnarti qualcosa. Anche una persona che è ignorantissima può insegnarti qualcosa. Una persona che non sa nemmeno parlare, magari non ti insegna a parlare, ma ti insegna un'altra cosa. Quindi il professore è forse chiunque, anche se a volte ti insegna qualcosa a spese tue, perché magari devi pagare le spese di questa, di questi corsi di insegnamento, no? E con la vita paghi in tanti modi. Però siamo tutti professori, se vogliamo. Quindi se ognuno si impegna un pochino, alla fine riesce anche a insegnare agli altri quello che sta insegnando a se stesso. Non so se mi spiego, ma mi spiego bene, sì sì. Io mi capisco, no, se mi capisco io, sono tranquillo, mi capisci anche te. Tu mi capisci anche te. Quindi questa lezione, amici miei, credo che oggi possa benissimo chiudersi qui, perché ritengo di aver espresso in questo mio monologo una bella parte di me che conoscevo fino a un certo punto, perché un certo, diciamo, ordine delle cose me lo sono imposto, mettendo al primo posto, secondo posto, certe cose, ho fatto ordine nel parlare. Ora seguirò questi punti, ma non ne ho bisogno, perché io li ho sempre seguiti. Avevo solamente bisogno di codificarli. Li ho codificati, codificati. Che bella la lingua italiana! Che bella la lingua! Che figa! E quindi, guarda, voglio rimanere su questa inquadratura qui. Mi garba, sì sì. No, non so se, vabbè, c'è un po' da una parte un po' più di buio, più scuro. Mi guardo lì, ma insomma, vabbè, che mi devo guardare lì se mi voglio vedere. Ma lì non c'entra niente, perché io devo guardare lì. E vi saluto, perché domani è martedì. E con questo? È martedì. A proposito, volevo solamente ricordare che venerdì scorso, cioè durante, dopo, anzi, la puntata precedente a questa, ho presieduto, diciamo così, una bella riunione, sì, dove siamo trovati a parlare, a discutere anche animatamente sul raddrizzamento di Firenze. Qui c'erano diverse persone e abbiamo parlato. Che dire? Auguri. Ma non in bocca al lupo. Il lupo deve vivere, non crepare, perché i lupi siamo noi. Au! Ciao, a domani. Domani. Oh, sì, sì, ciao. Oh, c'è il fuori onda. Poi fuori onda, ora mi rimetto su quell'altra telecamera. Sì, sì, non posso mi stare. Solo che mi tocca girare la festa, perché cosa non dovrei fare, ma è così. Ma è finita, fuori onda, fuori onda, fuori onda. Fuori onda. Le onde, guarda, guarda. Ah, non so notare, allora. Questo biro è mio. Questa penna è mia. Ecco, non tornava dentro. Deve entrare dentro, deve stare dentro. Certo. Filenzerizzati. Voglio levare TeleG. Via. Ah, bravo. Non stavo a cazzo. Ora spengo la luce.